SBS Italian.
E ad inizio settimana un altro piccolo momento storico, ma dalle eccitanti prospettive per la ricerca su Marte. È arrivato, infatti, ammartato, bisognerà inventare un neologismo, è atterrato su Marte InSight, che è un acronimo per il nuovo mezzo che è appena arrivato sul pianeta rosso. Noi ne parliamo con Luca Cortese, astronomo dell'International Center for Radio Astronomy Research all'Università del Western Australia. Buongiorno Luca, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti, grazie.
Iniziamo il tutto con i canonici 7 minuti del terrore, che ormai sono diventati parte di tutti noi che seguiamo da dietro gli schermi la conquista di Marte.
Sì, è proprio il momento di atterraggio o ammartaggio, come lo chiamavi tu, che è il momento più delicato di queste missioni, perché un sacco di cose possono andare storte. E in particolare in questo caso qui, questa è una delle missioni che come peso complessivo del lander è il peso più alto rispetto a tutti gli altri lander che sono stati mandati precedentemente su Marte, e quindi c'erano un po' di incognite. Grazie al cielo è tutto andato bene, l'atterraggio è andato secondo manuale e quindi tutti i sistemi sembrano essere operativi e InSight è pronto a fare il suo lavoro.
InSight, che non è, come sembrerebbe a tutti quelli che ascoltano e guardano SBS, uno dei programmi più importanti della nostra stazione, ma è una sigla. Per cosa sta?
La sigla è una sigla abbastanza complicata perché tecnicamente non è neanche un acronimo, è Interior Exploration Using Seismic Investigation Geodesy and Heat Transport.
Ecco, come se non te l'avessi chiesto.
Esatto.
Però comunque ci sono dei punti essenziali. Seismic, uno degli obiettivi è quello di monitorare e mappare i movimenti del sottosuolo di Marte.
Esatto. Questa non sarà una delle missioni come le missioni precedenti che cercavano di capire o di cercare presenza di acqua o molecole organiche su Marte, è più centrata su capire l'origine del pianeta da un punto di vista geologico. Quindi la missione è composta prevalentemente di due strumenti che da un lato cercheranno di tracciare l'attività sismica corrente del pianeta per vedere se Marte è ancora scosso da terremoti, di che intensità i terremoti sono. E poi la cosa interessante è che la sonda scaverà un canale di circa 5 metri di profondità dove della strumentazione verrà inserita per cercare di mappare la composizione del terreno di Marte e cercare via sistemi radar di capire la composizione del mantello di Marte. Questo è abbastanza cruciale non solo per capire l'origine di Marte come pianeta, ma anche per testare le correnti teorie della formazione dei pianeti terrestri nel sistema solare.
E questa sonda in realtà pesa un bel po', sono 360 kg, rimarrà in quella posizione per tutta la durata della sua missione, giusto?
Esattamente, diciamo che per i non addetti ai lavori, anche per me personalmente, una delle cose che affascinano di più di Marte, delle missioni passate, è la possibilità di avere quello che sono chiamati rover, queste macchinine telecomandate che danno la possibilità di muoversi sulla superficie di Marte. Questa missione invece è costituita soltanto da un lander, cioè da una stazione di ricerca che rimarrà fissa, diciamo, nella zona di atterraggio.
Però quindi, le foto le fa, stanno già arrivando i primi selfie.
Sì, no, le foto le fa, continuerà a farle, i dati continueranno ad arrivare, ma avremo soltanto una, diciamo, un'evidenza visiva del suolo di Marte nella zona in cui il lander è atterrato.
Tra l'altro Curiosity è ormai da anni che sta andando in giro per Marte.
Sì, Curiosity e Opportunity sono i due rover che sono diventati più famosi, nel senso che Curiosity è stato lanciato nel 2012, Opportunity addirittura nel 2004 e Curiosity è ancora attivo, mentre Opportunity era attivo fino a metà di quest'anno. Adesso si sono stati persi i contatti e si spera di riattivare i contatti, e Opportunity in particolare ha stabilito un record perché è il rover che ha esplorato di più in un corpo celeste fuori dalla Terra. Ha percorso una distanza equivalente alla maratona, quindi si parla di una quarantina di chilometri esplorando varie zone della superficie di Marte.
Dicevi prima che uno degli obiettivi è quello di analizzare la presenza o meno di terremoti. Cosa vorrebbe dire in un senso e cosa vorrebbe dire nell'altro? Perché sono importanti?
Ma la presenza di terremoti ti dice in pratica quanto è ancora attivo da un punto di vista geologico il pianeta. Se nel sottosuolo di Marte ci sono ancora dei movimenti, c'è ancora del materiale fuso che è in grado di cambiare la geologia del pianeta. È ovvio che sulla Terra lo sappiamo benissimo, la Terra è ancora un pianeta che è molto molto attivo da un punto di vista geologico, e capire qual è la situazione di Marte è molto importante non solo per stabilire il legame evolutivo tra un pianeta come Marte e quello della Terra, ma anche, mettiamola diciamo un po' forse sul science fiction, ma se si parla tra 50 anni o un secolo di iniziare ad avere delle stazioni dove l'uomo può iniziare a fare esperimenti su Marte, sapere realmente se ci sono rischi di attività sismica è abbastanza importante.
Elon Musk ti tirerebbe le orecchie e direbbe: come fra un secolo, fra un anno o due al massimo.
Io lo spero, io sono abbastanza diciamo conservativo, perché mi ricordo quando ero bambino leggevo i libri di astronomia pubblicati subito dopo l'esplorazione della Luna, e non sono vecchissimo, dove le previsioni ti dicevano che intorno al 2000-2005 sarebbero nati i primi bambini sulla Luna. Quindi ovviamente lo speriamo tutti, sarebbe un evento per l'umanità fantastico. Ci sono ancora delle sfide da un punto di vista tecnologico, economico e anche di psicologia umana che devono essere affrontate, e quindi i tempi scala dal punto di vista personale sono ancora un po' oscuri.
Ritorniamo allora alla nostra Insight, che è arrivato dopo questo atterraggio che preoccupa sempre tutti alla NASA e il resto del mondo. È atterrato nella sua postazione dove rimarrà per i prossimi mesi e anni. E quando inizierà a diventare totalmente operativo? Perché immagino che ci sia un periodo di rodaggio per controllare che le giunture e gli acciacchi siano passati.
Ma in realtà già negli ultimi due giorni la NASA ha iniziato a fare tutti i controlli del caso e tutto sembra funzionare perfettamente, ma la missione è già praticamente entrata nella sua parte di analisi scientifica e rilevamento di dati. Ora, nella prima settimana ci saranno dei test, si inizieranno a pigliare dati sulla composizione del suolo locale e InSight posizionerà lo strumento che sarà in carica di rivelare la presenza di terremoti. Poi nel giro di una o due settimane inizierà l'escavazione di questo tunnel tra i 3 e i 5 metri per iniziare a studiare la composizione di Marte. Quindi i tempi scala sono abbastanza corti, anche perché l'idea è che la missione, o meglio, al momento il tempo scala per la missione è nominalmente di 2 anni, quindi la missione dovrebbe finire nel novembre del 2020. Ovviamente questo è su carta, perché abbiamo visto, ricordando i casi di Opportunity e Curiosity, se la sonda continua a funzionare questi esperimenti potrebbero andare avanti per una decade.
E questo un po' compensa il fatto che gli atterraggi a martaggio, come si vogliono chiamare, in realtà non sono certo di successo, visto che il 40% dei tentativi fallisce, per cui è anche una buona occasione per quelli che riescono ad arrivare, andare avanti quando si può, di sfruttarli il più a lungo possibile. Senti, qual è la cosa che si aspettano conferme di più gli scienziati?
Ma diciamo che ci sono, avendo due strumenti che hanno un taglio molto diverso, quello che gli scienziati si aspettano è, da un lato, come dicevamo, cercare di capire qual è lo stato attuale della superficie di Marte e quanto vivo o morto in termini geologici il pianeta sia. Dall'altro lato, da un punto di vista di teorie di formazione di sistemi planetari, c'è molta aspettativa, perché la composizione del sottosuolo di Marte potrebbe dare delle informazioni molto importanti su come i pianeti terrestri si formino nei sistemi planetari. Al momento ci sono un paio di teorie proposte, ma c'è ancora molto dibattito, perché si pensa, per esempio, che i pianeti inizialmente siano formati dall'agglomerazione di planetesimi come i meteoriti che vediamo oggi, ma quando si va in dettaglio a guardare la composizione della superficie dei pianeti terrestri come Marte, la superficie dei meteoriti, le composizioni sono molto molto diverse, e qui non si è ancora chiaro come i pianeti rocciosi siano evoluti da un punto di vista geologico.
Insomma, rocce e terremoti, non ricerca di omini verdi e acqua, quello è compito per qualcuno o qualcos'altro. Un'ultima domanda, Luca, allora, l'interesse era alto non soltanto per InSight in sé, ma anche per i suoi due angeli custodi che hanno osservato dall'alto. Raccontaci di cosa si tratta.
Sì, questo è l'altro aspetto interessante di questa missione, perché con il lancio di InSight sono stati anche lanciati due piccoli satelliti chiamati Mars Cube One. Questi sono satelliti noti sotto il nome di CubeSat, semplicemente perché sono cubici e sono molto molto piccoli. Quindi da un punto di vista di costi per la costruzione dei satelliti, i costi si abbattono enormemente rispetto ai satelliti normali di telecomunicazioni. La roba interessante è che fino ad ora i CubeSat erano stati testati soltanto per comunicazioni in orbita alla Terra. Questi sono i due primi CubeSat che, diciamo, hanno viaggiato nel mezzo interplanetario e sono arrivati su Marte e hanno permesso di seguire molto più da vicino l'atterraggio di InSight sulla superficie di Marte. Il fatto che siano sopravvissuti a questo tipo di viaggio, funzionino ancora, potrebbe aprire delle nuove vie di esplorazione di telecomunicazioni interplanetarie nel lungo termine.
Dove si trovano adesso?
Al momento sono in orbita su Marte e rimarranno in orbita attorno a Marte, e l'idea è di usarli per testare telecomunicazioni con satelliti di queste piccole dimensioni.
Hai detto piccole dimensioni, ma quanto sono piccole le piccole dimensioni per un satellite? Un metro, 10 metri?
No, sono molto molto più piccole del metro. In questo caso si parla di cubi di dimensioni dell'ordine dei 30 centimetri. Quindi sono veramente, veramente piccoli.
E anche in questo caso, quindi, delle prospettive eccitanti, magari in campi diversi che non siano l'esplorazione di Marte. Luca Cortese, allora, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te, Carlo, arrivederci.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.